tiro ciclistico, al tiro
nautico. Ultima chiamata per il volo. Volo, volo. Il volo di O13 è in partenza su Radio Flare Nord. Su Radio Flare Nord. Siete pregati di avvicinarvi all'imbarco.
Eccoci qui in diretta su Radio Fra le Note, chiamata per il volo. Fantastico, è vero? Il volo DO13. Cioè, guardate un po', DO13. Questa sera speciale iniziamo questa nuova, fantastica, come dire, io la chiamerei, no, puntata 9, cioè, perché puntata è poco, cioè, emozione, non lo so. Avere la fortuna di avere con noi un sacerdote che una volta al mese verrà a raccontarci la sua storia, la storia di una chiamata, e quindi ci racconterà anche e ci parlerà anche di Dio. Beh, ve lo presento perché è già con noi Don Stefano Moretti. Ciao Don!
Ciao Don Roberto, come stai?
Io sto benissimo, adesso che ci sei qui con me e che ero solo soletta, adesso non lo sono più. Come si sta dal microfono da qui in qua?
Non lo so, mi ci devo abituare, Vedo un po'.
Vedrei che alla fine non vorrei più andare via.
Sì, immagino.
Domande da casa, telefonate, potete fare di tutto, Don Stefano.
Senza esagerare.
Senza esagerare. Potete far saltare la scaletta, tutto quello che volete, perché davvero è nelle nostre mani questa sera. 393 61 62 636, oppure se volete telefonare 010 30 71 203. Io ho già le domande pronte, te lo dico.
Certo.
Stai pronto? Negramaro e poi siamo qui. Vivere non è abbastanza se non c'è una danza che non ti convinca di poter volare. Tu hai mai sognato di volare, Don Stefano?
Sì, tante volte. Sì, mi sognavo di volare, ma poi al risveglio capivo che volare in realtà vuol dire stare insieme alla gente, secondo me. Questa è la cosa più bella. Si vola soltanto quando si sta con gli altri, altrimenti volare è un fuggire, e invece noi dobbiamo rimanere con gli altri.
Ma chi è Don Stefano? Anzi, chi è Stefano?
Chi è Stefano?
Torniamo indietro di un po' di anni?
È un po' tanti, sì.
Quanti, dai?
50. Possiamo...
Tondi tondi?
Sì, 50, li ho fatti il 31 agosto scorso. Sì,
auguri.
Sì. Ormai. Bene, e cosa...
Intanto così ci marchiamo il giorno del tuo compleanno.
Certo. No, ma su Facebook c'è tutto, sanno tutto, sì.
È vero, è vero. Adesso faranno il
Non stiufano, lo trovano.
Non stiufano, è vero. Non stiufa però, Don Stefano, non stiufa. Salutiamo il Reflex.
Certo.
Che è l'ascolto.
Ho avuto il piacere di conoscerlo anche.
È vero, c'eri anche tu.
Sì.
Mamma mia, che dono. Insomma, tante persone ti salutano. Poi arriveremo ai saluti. Cioè, c'è tempo per i saluti.
Sì, ma io non li ho salutati, in effetti. Ho salutato te, ma non loro. Quindi un saluto a tutti quelli che ascoltano.
Quindi era un...
Sono nato un martedì.
Martedì.
Un parto difficile, mi avevano dato per morto. E mia mamma mi ha raccontato che in quel momento lì si è rivolta verso, quando gli hanno detto che io non ce l'avrei fatta, si è rivolta verso la statua della Madonna della Guardia, che all'epoca erano ancora negli ospedali, c'erano, e gli ha detto: è tuo, te lo affido. E dopo hanno fatto il parto cesareo, ma ero vivo, quindi ero vivo, stavo benissimo. E quindi poi sono qua.
Quanti fratelli siete voi?
Siamo tre maschi.
Tre maschietti.
Tre maschi, sì,
tu
sì.
Sei quello
centrale.
Ah, okay. Sì. Lo stopper.
Lo stopper.
Beh, parleremo dei fratelli, ci arriveremo ai fratelli. Della tua infanzia,
sì.
Cosa ricordi? Non so, per dire, quando eri piccolo giocavi a fare il prete?
No, all'epoca no. Mio fratello, sì, dopo, quando parliamo dei fratelli,
sì,
racconto qualcosa.
Comunque,
ma...
puoi già anticipare.
Mio fratello celebrava la messa all'epoca, sì. Massimiliano, sì, sì, ma da piccolo, intorno ai 5 anni. Io invece, sì, anche con loro, anche perché ci sono pochi anni di età dall'uno all'altro, quindi siamo molto uniti tra di noi. E poi era l'epoca del boom anche nelle famiglie, cioè c'erano tanti bambini, e nel nostro palazzo saremmo stati una ventina di bambini, nel palazzo di fronte anche.
Wow.
Quindi si usciva a giocare sempre a pallone o a nascondino o guardie ladri, ma stavamo tutto il giorno fuori noi.
Senza WhatsApp.
Senza WhatsApp.
Wow. Intanto salutiamo.
C'erano le mamme guardiane, c'erano però.
Ah sì, sì. Ci pensavano loro, sì. A taggarti. Ed erano mazzate. Allora salutiamo un po' di persone che intanto ti scrivono. Salutiamo Carmen, Nicoletta, Valeria, Stefania, Federica. Un'altra Stefania, Angelo!
Ciao Angelo!
Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, mi raccomando, quello della Puglia. Invece, le elementari dove hai fatte?
Io sono nato in un quartiere di Genova che si chiama San Gottardo, la chiesa dedicata al San Gottardo.
Sono teste marotte lì a San Gottardo.
Ma ha dato tanti preti a Genova,
è vero.
Tanti.
No, perché c'era un famoso gruppo di tifosi.
E teste marotte.
Che per gli amici non genovesi vuol dire?
Teste matte, teste malate.
Malate. Quindi San Gottardo,
frequentavamo la chiesa, quindi l'oratorio che c'era lì in parrocchia. Veramente gruppi enormi di bambini che scorazzavano per tutto il quartiere, quindi facevamo tornei tra un palazzo e l'altro addirittura, quindi soprattutto l'estate eravamo sempre in giro. Tra l'altro vicino a noi c'era un po' di campagna, quindi poi andavamo su a fare i dispetti.
Ma le dicevi le parolacce?
Parolacce no, non le ho mai dette, però dispetti tanti li abbiamo fatti.
Sono dispettoso. Come eri soprannominato?
No, non avevo, a meno, non me l'hanno mai detto, se avevo un soprannome non me l'hanno mai
More,
detto.
Morez?
Moro.
Moro, ah, eri il Moro.
I fratelli Moretti erano Moro.
Ah, era dura quel fratello Moretti, ne prendevi uno e arrivavano in tre.
Sì.
Quindi vabbè, un po' dispettoso.
Sì, andavamo a suonare i campanelli, facevamo veramente un sacco di scherzi, come abbiamo poi continuato a fare nella vita.
È vero, poi, perché poi vabbè, ci sarà il seminario da raccontare, sì. Ne avremo da raccontare. Salutiamo ancora amici che ci scrivono. L'Arianna con un bel ci siamo.
Grazie.
C'è una canzone che nella tua infanzia, come dire, la vedi un po' come colonna sonora, ecco, della tua infanzia?
Sarebbero tante, veramente tante, però ne ho scelta una che in qualche modo le raggruppa un po' tutte. Venditti, Buona Domenica, perché mi ricorda le domeniche che passavo in famiglia, a volte anche a studiare, perché sabato si giocava, quindi poi recuperavo la domenica. Quindi la domenica è sempre stata un po' triste per me,
sì.
Mentre il sabato era il giorno della gioia, La domenica un po' meno, però la domenica mattina messa insieme ai miei, poi insieme ai parenti, il pomeriggio, e sì, la ricordo molto, molto bene. Quindi questa domenica pomeriggio passata con i miei nonni, con i miei cugini, le mie cugine.
Era proprio buona.
Era una buona domenica, anche se a volte ti dico con una vena malinconica, perché sapevo che il giorno dopo ritornava a scuola. Però.
Poi se perdeva la squadra del cuore era ancora
una
peggio.
Tragedia,
era ancora. Ce la sentiamo.
All'epoca si perdeva. Spesso,
ah,
sì.
Perdeva. Poi sveleremo anche la fede calcistica. La vuoi annunciare tu questa canzone?
Buona domenica.
Anche ascoltare musica a domenica.
Certo, tantissima musica. Io sempre ho ascoltato, mentre studiavo ascoltavo musica.
Riesci a studiare anche?
Adesso non potrei più,
però
all'epoca lo facevo. E erano il periodo delle prime radio libere, si chiamavano ancora radio libere, perché dopo il monopolio della RAI erano uscite queste radio in FM molto locali, molto...
molto
sì.
C'era Radio San Gottardo.
Sì, sì. E quindi si ascoltavano le musiche soprattutto dei cantautori che all'epoca andavano molto così,
spopolavano. Salutiamo Veronica, Giovanna e Luca che ti salutano.
E io ringrazio e ricambio di cuore. E appunto il periodo dei cantautori, bellissimo, tantissimi, sceglierne uno sarebbe stato impossibile, anche se De Gregori e il genovese, oddio che non ricordo,
De André,
bravo, sono quelli che appunto sono rimasti più nel cuore. Del periodo dell'infanzia mi ricordo una cosa che prima non ti ho detto, che un bambino una volta mi ha chiesto a bruciapelo: ma che lavoro vuoi fare da grande? E io gli risposi così, senza pensare, e non so perché ancora adesso: il prete. E lui si era messo a ridere e mi aveva preso in giro e aveva chiamato suo papà e dice: papà, papà, senti che lavoro vuole fare Stefano. Dice, e lui, papà, mi dice: ma che lavoro vuoi fare? Dico: il prete. E lui dice: ma come mai il prete? Non lo so, e non sapevo perché, però questa cosa qua me la sono portata dietro per sempre, una cosa che mi ha, ogni tanto mi ritornava.
Pensa un po', tra tanti ricordi, ricordartelo,
sì,
no, sa di profezia.
E chi lo sa, potrebbe essere.
Poi arriva l'adolescenza e liberi tutti. No,
no. Ma anche se sono stati anni difficili miei, perché gli anni 70 non sono stati anni facili, perché con l'adolescenza, dopo le scuole medie e le superiori, i gruppi si sono sfasciati, i gruppi di amici, perché alcuni hanno continuato, come dire, vicino alla parrocchia, all'oratorio, altri invece hanno preso altre strade, ed era il periodo dell'eroina quella, e ne ha mietuti tantissimi. Tantissimi miei amici sono morti proprio all'epoca, proprio di overdose, poi dopo in seguito con l'AIDS.
Ne ricordi qualcuno in particolare?
Sì, tanti, tanti. Sì, Daniele, Lino, Gianni, insomma, tutte persone con cui siamo cresciuti insieme, con cui siamo rimasti in buoni rapporti anche quando ci vedevamo, però qualcuno l'ho visto proprio consumarsi in modo terribile proprio, quindi...
E allora li ricordiamo.
Sì.
Forse sono stati più sfortunati di noi, solo più sfortunati.
Sicuramente, l'ho sempre detto, ho avuto la fortuna di non cambiare amicizie. Sarebbe bastato un attimo e ci saremmo rovinati anche noi, invece il Signore ha tenuto una mano sulla testa proprio.
Nell'adolescenza sei sempre rimasto poi a San Gottardo, con un quartiere genovese,
sì,
per chi non ci ascolta dalla Liguria, ecco, e ti sei trasferito.
Mi sono trasferito quando avevo 12 anni, quindi siamo andati a abitare però in un quartiere vicino, proprio lì.
E forse ancora più difficile.
Più difficile. Mm. Montesignano, dove c'era la famosa via Mogadiscio, dove avevano costruito delle case popolari e le avevano così riempite di persone con gravi problemi familiari o proprio di mantenimento, anche quindi c'era anche un alto tasso di delinquenza e di droga, quindi. Sì, era un periodo difficile, anche il mio parroco, mi ricordo, poverino, aveva avuto qualche problema con questa situazione, perché lui cercava di aiutare, ma non sempre riusciva ad arrivare, quindi anche questo parroco qua è stato sempre una figura di riferimento nella mia vita.
Come si chiama?
Don Luigi, è ancora vivo.
Certo.
Sì.
È vegeto. Di quegli anni cosa ricordi della tua adolescenza?
Ricordo la scuola difficile, perché avevo scelto un tipo di scuola particolarmente complicato, secondo me, forse non adatto alla mia sensibilità. Avevo scelto di studiare perito aziendale corrispondente in lingue estere, che poi era una sorta di ragioniere corrispondente in lingue estere. Però non mi piaceva, e poi c'erano tantissime ore, quindi arrivavo a casa alle 3 del pomeriggio, poi dovevo iniziare a studiare per il giorno dopo, e quindi sono stati anni difficili per me, non facili. L'adolescenza, mentre l'infanzia l'ho vissuta benissimo, l'adolescenza l'ho vissuta con qualche difficoltà.
Insomma, dovevi imparare a stare con le persone che a volte si vedono la vita complicata, allora a volte forse ce la siamo complicata un po' noi per imparare a capire chi ce l'ha complicata senza giudicare.
È vero.
Arriva un messaggio da Anna. Grazie, il suo è un grazie, bellissima idea questa sera. Adolescenza vuol dire ormoni a palla, vuol dire...
Sì, infatti...
Ti sei innamorato? Ti sei mai innamorato?
Sì, sicuramente. Però ero timido, timidissimo io all'epoca, quindi tenevo tutto dentro. Non avevo il coraggio di espormi tanto, quindi era un periodo in cui non manifestavo i miei sentimenti. Ecco, quindi non...
il rapporto con i tuoi, i genitori?
Bene, no, sono contentissimo, la mia famiglia mi ha aiutato tanto, severi.
Erano severi, quindi quegli anni lì.
Severi, sì, ma adesso capisco il motivo e ringrazio anche alcune scelte che facevano, che all'epoca però nell'adolescenza non si capiscono e quindi si contestano. Però mi hanno aiutato sicuramente ad avere, come dire, delle regole e a scegliere sempre un cammino giusto. Insomma, se sono qua è grazie a loro, sicuramente.
Pregavi?
Allora, devo dire che la fede c'era, perché ne vengo da una famiglia tradizionalmente cattolica, ma non era l'epoca in cui avevo ancora incontrato il Signore. Era una conoscenza, così, per sentito dire, direi, il vicino di casa del piano di sopra, che ogni tanto incontri, saluti, andavo a messa regolarmente, però, come dire, c'era e non c'era, ecco, non era molto presente, anche se poi nei momenti difficili, qualche momento, chiaramente poi a chi ci si rivolge, se non a lui.
Eh sì. Cambiano anche i gusti musicali, mi sembra, in quel periodo, vero? Perché qui passiamo da un Venditti,
cantautori, quindi, che sono rimasti, però non l'ho proprio cambiati, ma ho aggiunto, io non ho mai cancellato niente nella vita, ho sempre aggiunto, quindi continuano sempre a piacermi cose nuove senza rinnegare quelle precedenti.
Sei come il Vangelo, che sai trarre dischi nuovi, dischi vecchi,
esatto,
lo scriba.
Sì, infatti è entrata la musica rock in quel periodo lì, Dire Straits, U2 in particolare. Questi mi hanno colpito molto da subito e quindi sono diventati un po' un punto di riferimento del mio panorama musicale. Loro c'erano sempre.
Infatti, pensate che il Don Stefano ha detto che se un domani dovesse diventare Papa,
sì,
lui, proprio in memoria, tra virgolette, degli U2, si farebbe chiamare non il Papa Buono, ma il Papa Bono.
Potrebbe essere.
La voce degli U2. La sentiamo allora?
Certo.
Questa è bella, eh? I still haven't
found what I'm looking for.
Scelta musicale, mamma mia.
Sono bravi loro, quindi. Tra l'altro, loro, sai benissimo che sono irlandesi cattolici e molte delle loro canzoni hanno riferimenti alla loro fede, e ho scelto questa in particolare perché era il periodo quello in cui non avevo trovato quello che cercavo ancora, cioè quella pienezza di vita. Questa canzone parla proprio di questo, eh? È una domanda praticamente che Bono fa a Dio per dire: non ho ancora trovato. Cerca in tante cose, nella vita, nel successo, però quella pienezza ancora non la cercava e si rivolgeva proprio al Signore per dirgli come faccio a trovarla. E quindi mi ha colpito, cioè la sento mia, perché era un periodo in quello in cui non l'avevo trovato.
Don Ste, sei un don fantastico. Ciao, Gioele e Sofia.
Ah, sono due ragazzini della mia parrocchia, bravissimi.
Che bello.
Sì. Chirichetti bravissimi. Lei no, adesso non è più chirichetta, però aiuta con la chitarra, suona anche.
Brava. Sì.
Invece Gioele mi dà una grande mano
nella parrocchia di Don Stefano, che poi ci arriveremo, che però possiamo già dire,
sì,
è
sono nel paese di Pedemonte di Serraricò, la parrocchia della Santissima Annunziata.
Adolescenza, scuola, ne abbiamo parlato, poi c'è quel pit stop, no?
La maturità, intendi?
Detta la Vasco Rossi, no? Pit stop.
Terribile.
Maturità, capito? Tu cosa facevi la maturità, capito? Hai fatto qualcosa la maturità, te?
E l'ho fatta,
Voglio una vita. Tu hai fatto una vita spericolata, capito? Perché se io, capito? Cioè, io ho fatto cantante, capito? No, però tu hai trovato il senso, capito? Cioè,
certo che essere intervistato da Vasco Rossi a tutto.
Sono mica jukebox io, però, capito? Mi piace molto sentirti, capito? No? Quasi quasi mi faccio prete, Don Vasco, capito?
Don Vasco.
Suona bene, capito?
Bellissimo.
No?
Eh sì, la maturità è stato, come credo per tutti, un momento forte della vita, perché segna un passaggio forte. E mi ricordo lo studio che avevo fatto con una mia compagna. Ho preparato la maturità con una mia amica, che siamo ancora molto legati adesso dopo
che
tanti
bello
anni. Siamo proprio come fratelli, perché io la conosco dall'asilo, abbiamo fatto asilo, elementari, medie, superiori insieme.
Ma tu ci credi all'amicizia?
Sì, ma come potrei non credersi?
Un prete può essere amico?
Ma certamente deve essere amico, se no che prete è? è padre e amico.
E quindi avete preparato insieme l'esame di maturità?
Sì, sì, sì. Nel marasma degli studi, delle cose che non si sanno, che si ripetono. E avevamo come colonna sonora quell'anno una canzone della Nannini che le radio sparavano ogni momento ed era quasi un'ossessione, però mi è rimasta. Ogni volta che la sento mi viene male allo stomaco.
Ah, sì.
Perché mi ricordo quel momento.
Ma non è bello impossibile, no?
No, quella dopo. Quella l'anno del militare, l'anno dopo.
Ah, perché hai fatto pure il militare.
Certo.
Non si è perso niente, eh? E qual è questa canzone della Nannini?
Fotoromanza.
Ma che musica, Don, ma che musica, bellissima, però, anche se ti fa ancora quell'effetto.
Sì, mi fa ancora, quando la risento, mi sento qualcosa nello stomaco, perché l'agitazione dell'epoca si rimanifesta.
Ringraziamo Valentina che ci scrive, ciao Vale. Grazie Don Roberto per questa bella iniziativa, come sempre ci colmi di regali, saluto entrambi, Vale, grazie.
Grazie Valentina.
Per me è un dono, ecco, questa radio deve essere un dono per gli altri. Se no non serve a nulla. Bene, la maturità, tutto a posto?
Sì, sono stato promosso bene poi. Bene. Non mi piaceva studiare tanto, però poi riuscivo.
Bene quanto? Bene in che senso?
All'epoca c'erano i sessantesimi, 54 sessantesimi.
Dai, bello. Poi hai scelto di continuare la scuola?
No. Sono andato subito a militare, ho fatto la domanda nei carabinieri perché mio nonno era carabiniere, ma senza nessuna speranza di entrarci, perché non conoscevo nessuno, non avevo raccomandazioni. Uh-huh. All'epoca si diceva che per entrare nei carabinieri si doveva essere raccomandati, invece l'ho fatta, mi hanno chiamato e mi hanno preso.
Ma
immediatamente,
dai.
Subito. Sì, sì.
Favorisca il documento.
E ne sarei sprovvisto. Forse hai fermato anche me, perché io abitavo dalle tue parti.
Certo. Allo stadio, probabilmente.
Allora,
hai capito, carabinieri?
Fra le no...
Te!
Posso raccontare qualche cosa, che non una barzelletta, ma una cosa che ho fatto io, che sembra una barzelletta,
certo.
Però. Un 15 di agosto, un derby, non so per quale motivo, una coppa inventata per fare un po' di soldi, credo.
Sarà stata la Mitropa
capo, probabilmente, sì, non sì. Lo so cosa fosse, però quindi tutto il pomeriggio sotto il sole a perquisire le persone che entravano. Dalle 2 del pomeriggio la partita sarebbe stata alle 20:30, quindi ero distrutto alla fine, proprio stanco, morto, sudato. E si avvicina un signore alle 20:30, proprio uno degli ultimi, e io, come sempre, ho cominciato a perquisirlo. Si partiva dalle caviglie, si saliva e poi si tastava per vedere che non avessero oggetti pericolosi o da lanciare. Il problema è che questa persona aveva i pantaloncini corti e io ho cominciato a perquisirgli le gambe.
Ero talmente scoppiato. Mamma mia.
E lui mi ha guardato e si è messo a ridere, dice: ma è proprio carabiniere.
La racconterà ancora adesso. Sì. È un po' come quando voi sacerdoti, adesso parlo da voi,
certo.
Voi insomma, confessate ore e ore, un po' così, alla fine non capisci più niente. Hai iniziato lì a confessare.
Esatto.
Grande Don, sei il migliore. Francesca, Samuele, Stefania e Stefano.
Ah, grazie, anche loro li saluto con tanto affetto. Sono miei parrocchiani.
Ma che belli, siete troppo belli. Dovete voler...
Samuele, piccolino.
Dovete voler bene ai vostri sacerdoti. E non solo volergli bene, ma anche farglielo sentire. Ciao arcipreve!
Ah, questa è Carola!
Aspetta! Sei un grande Martino, Carola, Bianca e Franco!
Eccoli!
Ma che belli che sono, dai! Veramente!
Perché lì il parroco ha il titolo di arciprete, e allora mi prendono in giro, mi chiamano arcipreve, in genovese.
Ma allora è proprio rock questo Don! Un abbraccio a tutti e due, ciao Piero! Grazie Piero di San Martino!
Ciao Piero.
Una persona speciale, un papà speciale. Poi, bell'incontro, Don. Anch'io perito. No, aspetta.
Non morto.
Anche perché è una lei, è Laura, perito aziendale al Montale.
Io lei in Audi.
In Audi, capito. Lui è con nasino all'insù.
No.
Quindi, carabinieri, poi allo stadio lo cantavano a lavorare.
Sì,
andate a...
Mi tiravano le monetine che poi raccoglievamo, però prima di andare via.
Ve le tenevate?
Certo. Tante monetine.
Hai capito, vale la pena prendere.
Valeva la pena, certo.
Quindi a lavoro, cosa hai fatto?
E poi ho avuto la fortuna di trovare immediatamente lavoro, perché è finito il militare dopo 2 mesi, lavoravo già da un commercialista. Una faticaccia veramente, è stato 2 anni terribili, perché lavoravo di notte anche fino alle 3 del mattino, proprio una cosa durissima, però mi è servito per fare tanta esperienza, perché poi subito dopo ho avuto 3 altre possibilità, 3 ditte che mi avrebbero cercato per un lavoro. Io ho scelto la più vicina a casa, era un grande mobilificio, e ho continuato a fare lì l'amministrazione, la contabilità, e quindi poi ho iniziato il lavoro lì.
E ci fermiamo qua, perché ho altre domande da fare.
Sì.
Tante parole questa sera su Radio Fra le Note, però sono parole belle, che penso che risuonino alle vostre orecchie come una benedizione, come una storia sacra. Quindi parole sacre in circolo, Mengoni.
Credo che ognuno abbia il suo modo di star bene.
In diretta questa domenica sera, anche gennaio se ne va.
Eh sì,
domani
è già finito.
Domani è già febbraio.
Febbraio, il mese più corto, ma quest'anno è un po' più lungo.
Perché è
bisestile.
Bisestile, capito? Quindi torniamo a noi, perché tu ci hai parlato di lavoro, i carabinieri, ecco il nostro Reflex, che è l'autore di tanti testi, anzi quasi tutti i testi del discoratorio. Insomma, è già al lavoro su quella storia.
Fatto male a raccontarla.
Della perquisa, sì. Vi ricordo la nostra radio che va in onda 24 ore su 24, con tantissimi appuntamenti, e soprattutto la cosa più bella è che siamo noi, siete voi, ecco, a fare la radio, dai ragazzi, dai papà, le mamme, i piccolini. È bello questo, perché comunque è una radio diversa. Diversa, non riesco a trovare altri aggettivi. Insomma, quindi lavoro qui, lavoro là, ma stringi, poi, cioè, ti sentivi, come dire, al posto giusto nel momento giusto oppure no?
No, davvero, perché avevo tante cose, stavo bene, avevo gli amici, avevo il lavoro, avevo il benessere, però dentro di me c'era sempre qualcosa che non andava, avevo quella cosa che appunto cantavano prima gli U2, no? Non ho ancora trovato quello che sto cercando, cioè quella pienezza di vita che non riuscivo ad avere. E allora ogni Capodanno per me era una brutta festa, perché dicevo, anche quest'anno è passato e non ho scelto, perché dentro di me era iniziata a entrare un po' l'idea che forse il Signore mi stava chiamando a qualcosa di particolare.
Perché gli anni, quanti anni avevi in quel periodo?
Intorno ai 20, 22.
Ah, già ai 20, 22 cominciavi a...
Cominciato lì. Però dicevo, ma sono matto, figurati, io no, io voglio una famiglia, figli, no, io avevo già il mio progetto di vita ben chiaro nella mia vita, e quindi dicevo, no, ma sono io che sto sbagliando, sono impazzito, non è il Signore. Però una volta che mi ha colpito un film, pensa a un film, il Signore parla anche attraverso i film, Sasso San Francesco, e io quella notte sono andato a dormire e ho detto no, io devo seguire il Signore, devo fare qualcosa. Però era rimasta lì questa cosa. Poi un'altra volta, un altro film, pensa, qualche anno dopo, intorno ai 25 anni, un film che era facevano vedere d'estate, sai, quelle repliche di film in bianco e nero degli anni 40, che forse ho visto solo io quella sera, perché era Il dialogo delle Carmelitane, pensa.
Ma dai.
Sì. Un film sulla rivoluzione francese, dove queste carmelitane alla fine avevano dato la vita per non rinnegare il Signore. Un film molto particolare, molto, molto lungo, certamente non nel genere che era in voga all'epoca, però mi aveva colpito talmente tanto che di nuovo questa voce qua nella notte mi ritornava. Dico, ma io non posso vivere così, devo fare qualcosa di particolare anche io.
Ho come l'impressione che quella sera stessa Dio fece il palinsesto di quel canale televisivo.
Mi sa di sì. Non sapevano cosa mettere e hanno piazzato quella cosa per me, probabilmente.
Sì. Salutiamo Angela. Grazie Don, bella testimonianza. È un piacere ascoltarvi. Un saluto.
Ciao Angela.
Poi anche Angelo. Cambia la vocale ma non la sostanza.
Quanti angeli in questa radio? E quelli che non vediamo anche. salutiamo anche loro.
Sì. Che emozione. Anche a me ha colpito tanto la vita di San Francesco, Angelo.
Eh sì, la vita di San Francesco non può non colpire. Tanto che poi io ero andato ad Assisi, perché se il Signore mi chiama sarà per farmi francescano, perché volevo... Quindi l'idea iniziale non era quella di una vita così nella diocesi come prete secolare, ma francescano, perché mi piaceva la vita in comunità, eccetera. Però la paura era tantissima, cioè io non ho avuto la forza di scegliere, di dire sì, Signore, mi hai chiamato, vado. Era gli anni in cui prevalevano le paure, cioè il lavoro, se perdo il lavoro come faccio, se perdo gli amici cosa succede, pensavo di perdere tutto in realtà, e quindi ho detto di no al Signore per tanti anni, intanto che poi insomma pian piano le cose sono maturate. Anche perché nel frattempo poi...
Ma in parrocchia facevi qualcosa poi?
Ho iniziato a fare qualcosa quando mi ha chiamato il mio parroco, in realtà, non di mia iniziativa, perché io non l'avrei fatto.
Mm-hmm.
Perché
cosa non cosa mi... combinato?
Perché non mi avvicinavo alla parrocchia perché avevo paura che poi in qualche modo sarei rimasto appunto invischiato in questa cosa, quindi della vocazione, nelle cose. Quindi rifiutavo le cose della parrocchia in qualche modo.
La parrocchia di Montesignano?
Di Montesignano, okay. Certo. Allora, però il mio parroco un giorno, venendo a benedire, aveva detto che mi aveva chiesto se potevo dargli una mano con i giovani, perché il gruppo si era un po' sfasciato.
Ma dai, sì, sì. Che bello!
E siccome non avevo la forza di dirgli di no, perché è un uomo al quale non si può dire di no, ho detto vabbè, iniziamo, poi vediamo. Se mai vengo qualche volta. E invece poi mi ha coinvolto col gruppo giovani.
Quindi cosa facevate? Campo. Gite, campi?
Sì, sì, no, quelle cose che si fanno sempre.
Ma con i piccoli, grandi?
Io ero con i grandi, con i giovani. Ah. Giovanissimi. Giovanissimi. Sì, sì. Giovanissimi e giovani, perché lì si doveva ricominciare da capo, quindi ci avevamo messo un po' tutto insieme. Lui seguiva un po' più di giovani, gli davo una mano e poi seguivo anche giovanissimi contemporaneamente, quindi due al posto di uno.
Io mi ricordo quando facevi i campi, le gite. Era tosta, eh?
Eh sì.
Quando anche magari c'era qualcuno, qualcuna che non ce la faceva più, no? Basta, quando ci fermiamo? E allora
gli avevo raccontato a una bambina.
Sì.
Dopo una gita di ore e ore, non so, 6-7 ore, che al ritorno avremmo mangiato una bella pizza, perché questa bambina era un po' robustella e aveva sempre fame. Ho detto, guarda, se ti metti a camminare arriviamo in tempo per la pizzeria, così mangiamo. Era un posto deserto, Monteleco. Non Monteleco, eravamo a Prato Rotondo.
Sì, sì, sì.
Dove c'è soltanto la casa. Praticamente.
L'avrete fatta la pizza poi una sera? No.
Niente pizza. Così abbiamo ingannato quella bambina poverina per farla camminare, perché altrimenti lei, certo, si sarebbe fermata sui monti.
Se lo ricorderà ancora adesso.
Credo di sì, c'aveva delle piaghe. Poverina.
Perché vedi, Don Stefano, i bambini, i ragazzi si ricordano anche crescendo poi, no? Le belle esperienze che hanno fatto con noi.
Sì.
Senti qua.
Ciao Stefano, mi riconosci? Sono Fabrizio di Montesignano. Ti ricordi quanti campi estivi passati insieme col gruppo di Montesignano? Quanti giochi notturni, gli scherzi, tutti quei derby. E poi soprattutto le gite, quelle bellissime gite in montagna. All'inizio non volevo farle, non volevo alzarmi da letto, rimanevo sempre indietro, ma tu mi aspettavi, sempre, e arrivavamo alla meta insieme, lassù sulla vetta. Non potrò mai dimenticarlo. Un abbraccio da me e da tutto il gruppo di Montesignano. Ciao, a presto!
Mi hai commosso, mi hai fregato, davvero.
Don,
che roba. Sì, sì, mi ha colpito questa cosa. Fabrizio, tra l'altro, è un ragazzo che ho particolarmente nel cuore. Siamo rimasti legati ancora. Adesso lui è grande, quindi sta lavorando, eccetera. Però è rimasta una bella amicizia con lui. Proprio perché all'inizio lui non voleva, rifiutava. E io mi rivedevo in lui, in qualche modo. E allora ho cercato di fargli capire invece quanto era bello non perdere tempo all'inizio. E partire subito con il Signore, di camminare. Infatti lui poi... è entrato subito poi nelle dinamiche della parrocchia, ha dato una mano grande, sì sì, al Don Luigi.
Una piccola sorpresa per
davvero te. Ma come hai fatto, tra l'altro? Come l'hai beccato?
La mettiamo una canzone, dai.
Mettiamo una canzone.
Pink Floyd, hai scelto una canzone speciale, tra l'altro.
I Wish You Were Here. Mm-hmm.
Come mai hai scelto questa canzone?
Perché quella canzone mi ricorda una persona che è scomparsa, no? Un amico caro che avevo, che è mancato all'improvviso per un brutto male, che però è morto santamente. Quindi ogni tanto mi ricordavo, quando mi torna in mente lui, mi viene in mente questa canzone. Vorrei che fosse qui, ma io so che lui è qui.
Ciao a tutti e due, siete due don speciali, grazie di esistere, vi vogliamo bene, Ezio e Maria Pia.
Ah, grandi. Ciao Ezio, li ho visti stamattina.
Parliamo un po' di loro, dai, sono due persone.
Sono due persone meravigliose, sì, proprio speciali. Vivono una fede bella, pulita, buona e contagiosa, direi anche, quindi sono due belle persone e li ringraziamo per quello che fanno.
Bello ascoltare la voce di Don Stefano e il suo raccontarsi. Un caro saluto, Deborah e Matteo. Ci hai sposati il 2 luglio 2011 al santuario del Monte Gazzo.
Me li ricordo bene, sì, sì, sì. Ciao Deborah, ciao Matteo. Sono contento che mi state ascoltando in questo momento. È una sorpresa anche perché non me lo sarei aspettato da loro, però.
Bello, bellissimo veramente. E poi il seminario com'è arrivato?
Il seminario è arrivato che per tacitare quella cosa che avevo dentro, quella mancanza di pace, che in fondo di pienezza di vita, potrei dire, con mio fratello Massimiliano.
Ah, perché adesso entra in scena.
Adesso
anche
entra
lui.
In scena anche lui, perché è fondamentale in questa cosa. E grazie forse a mia mamma, perché anche lì poi mia mamma arriva dappertutto. Avevamo incontrato le suore di Madre Teresa, che a Praga avevano appena aperto la casa appunto che dove vivono adesso, dove ospitano delle ragazze madri con i bambini e dove tutti i giorni hanno una mensa per i poveri. E per strada, per caso, le avevamo incontrate piene di borse e ci eravamo fermati per caso, sempre tutto per caso. E ci eravamo fermati per dargli una mano a portare queste borse. E così dice: ma come potremmo aiutarle in qualche modo? Dice: venite a darci una mano, perché abbiamo bisogno. Allora, siccome lavoravamo tutte e due, io e Massimiliano, abbiamo pensato di andare alla domenica pomeriggio. E così tutte le domeniche pomeriggio andavamo lì, a volte in mensa, a volte con i bambini, li portavamo un po' fuori, i bambini di queste ragazze, a fare qualche gita, a vedere il circo, ad esempio, quando c'era il circo. E quindi è iniziato un po' lì, come dire, io pensavo e speravo che si quietasse questo bisogno di più, di quel di più di cui mi sembrava di aver bisogno. Dico: vabbè, adesso signore, faccio volontariato, mi lasci in pace, così io posso occuparmi delle mie cose. E invece no, e invece lì credo sicuramente il signore mi ha portato lì, proprio perché tramite le suore io ho capito qual era poi la mia vocazione. Ma in realtà sì, l'avevo capita, ma anche lì mi mancava la forza per dire: sì, sono qua signore, ti scelgo. E questo mi bruciava, perché vedevo che il tempo passava e non riuscivo a dirgli di sì. Poi un giorno, tornando proprio indietro dalle suore, mi ricordo esattamente la scena. Tu che sei di Genova capirai molto bene. È presente il ponte dell'autostrada che collega San Pier d'Arena verso l'aeroporto.
Sì.
Ecco, quel grande ponte sopra Cornigliano. Quindi in direzione San Pier d'Arena, eravamo ancora nel tunnel, c'era una canzone di De André, mi ricordo tutto di quel momento. È una canzone di De André e mio fratello mi dice: sai, ho pensato di entrare in seminario. E io sono rimasto di ghiaccio, perché non lo sapevo. Lui aveva le stesse dinamiche mie, non ne avevamo mai parlato.
Non ne avevate mai parlato,
no,
tra voi? Ah.
Eppure c'era confidenza, eravamo sempre, certo, insieme, avevamo fatto vacanze insieme. Però c'era quel pudore di esporsi, perché nel momento in cui lo dici, poi lo devi fare in qualche modo. Mentre finché lo tieni per te, hai sempre una scappatoia per uscirne. E quindi, siccome nessuno dei due aveva intenzione veramente di fare questa strada, ce l'eravamo tenuti ben segreti nel cuore. Però anche lui aveva avuto la stessa dinamica mia e quindi io ero rimasto un po' sbalordito da questa cosa qua. E mi ricordo che la canzone di De André dice, in quel momento proprio, diceva, finalmente, aspetta, adesso non mi ricordo le parole esatte, dice, ma finalmente scegli tu, invece che farti, che è una canzone che dice, piuttosto che farti trascinare dalla vita, in qualche modo sei tu a scegliere. E dico, ma anche le parole giuste, ho detto, proprio, sono arrivate nel momento giusto. E quindi da quel momento io ho vissuto tutto il passaggio di mio fratello per entrare in seminario, che era già adulto, ha lasciato il lavoro, ha avuto grande coraggio perché aveva un ottimo lavoro e quindi ha dovuto lasciare appunto questo lavoro, però con grande coraggio poi lui è entrato e ho visto che stava bene, che era contento, ti ha conosciuto, mm-hmm. perché siete entrati insieme.
Sì.
E quindi ho visto l'ambiente, ogni tanto lo frequentavo, ogni tanto venivo a vedere, quindi vedevo che era una cosa bella e dentro di me sempre di più cresceva questa voglia. E le suore intanto pregavano per la mia vocazione, io non lo sapevo, non lo sapevo. E mi ricordo una suor Antilla, che si chiama così, è indiana, pregava per la mia vocazione, quando un giorno gli ho detto, guarda suor Antilla, sai, entrerò anche io in seminario, oh finalmente, così smetto di pregare, prego per qualche altra intenzione.
Madre Teresa 152 centimetri di santità.
La vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, trafficala. La vita è un amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è una promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è un'avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila.
Madre Teresa. Francesco Renga, il mio giorno più bello del mondo su Radio Frenate. Sai che mi ha colpito una cosa, Don, che hai detto, che l'ho proprio evidenziata con l'evidenziatore del cuore, quello giallo proprio fosforescente. Una volta che lo dici, poi lo devi fare.
Eh sì, e poi infatti l'ho fatta.
Hai fatto il seminario, hai fatto la scelta di entrare in seminario.
Ho fatto la scelta di entrare in seminario e ho vissuto 6 anni meravigliosi, bellissimi proprio, ma che si sono conclusi col giorno più bello della mia vita, che è stato il giorno della mia ordinazione doppia, no, perché prima quella del diaconato ma poi quella del sacerdozio. Veramente ho pianto tanto, non durante le litanie, quando si è sdraiati per terra prostrati mentre tutta la chiesa sta pregando per te, ci si rivolge ai santi, io mi ricordo che io e i miei compagni eravamo lì a piangere tutti dalla gioia, però dalla gioia.
Siete molto legati con i tuoi compagni,
tantissimo,
vero?
Tantissimo, sì, per fortuna siamo una buona classe, ci vediamo sempre, volentieri, ci chiamiamo, siamo proprio dei fratelli, proprio. Ho acquistato dei fratelli, ne avevo due, adesso ne ho un po' di più, quindi...
Da sacerdote poi... Il tuo cammino qual è stato? Tu sei stato...
Sì, sono stato viceparroco in una parrocchia, grande parrocchia di Sestri, dove...
Come si chiama?
San Giovanni Battista. Mm-hmm. Veramente da diacono già sono stato lì a fare il servizio pastorale con un grande parroco, Don Mino, che proprio in quell'anno, il 15 di ottobre del 2006, mi è morto nelle braccia durante la messa. e quindi adesso scusate ma un po' di commozione. Preso l'eredità, no? Proprio è stato un pastore col popolo, stava con la gente, con le persone, e questo suo stile di vita proprio l'ho imparato. Ho capito che per essere prete non bisogna fare grandi cose, bisogna stare con le persone, chiacchierare, ascoltare, soprattutto avere la capacità di ascolto. E questo è molto apprezzato, sorridere alle persone, poi mi avviene naturale. Il Signore mi ha dato questo dono, grazie a Dio, quindi. Però ecco, l'ho imparato da lui, no? questo stare con le persone.
Ma è bellissima questa immagine che ci hai lasciato, un po' come Elia ed Eliseo, no? Quando Elia viene rapito in cielo con un carro di fuoco, lascia poi l'eredità. E tu hai avuto sicuramente un'eredità, non tanto da dei libri di scuola.
No, nemmeno.
Da delle comunque figure importanti che uno può avere nella propria vita di sacerdoti, di riferimento. Proprio dalla data, no?
Sì, sull'altare. Sì. Ha fatto l'omelia sulla vocazione, è tornato, si è seduto e non si è più rialzato, e praticamente mi è caduto tra le braccia, che io ero seduto proprio vicino a lui, e quindi è mancato in quel momento. È stato sì, proprio un passaggio di eredità, direi.
Fantastico. Scrive Angelo e scrive una cosa molto bella, che lui si ricorda molto bene di te quando eri a San Giovanni, perché lui era di Sestri,
Sì, ogni tanto ci incontravamo, sì.
Anche lui col suo sorriso.
Sì, ciao Angelo.
E parlami un po' dei ragazzi di San Giovanni, sei stato con loro quanti anni poi?
Allora, in totale sette anni, una pienezza, no? Il numero sette, il numero della pienezza, mi hanno lasciato tanto, no, io non so se ho lasciato qualcosa, ma loro sì. Loro mi hanno lasciato tanto. Ogni volta che li rincontro, sempre una grande emozione. Oggi li ho visti in cattedrale per la festa della pace. Ci siamo salutati con affetto. Proprio mi sento un po' papà di loro. Però un papà che è capace di lasciare. Loro hanno capito che hanno altri padri e quindi si rimane legati, ma in modo diverso.
Eh sì. Secondo me anche loro sono rimasti legati a te. Senti qua.
Ciao Don, sorpresa. Ci sarebbero mille parole da dirti, ma il tempo è poco, per cui te ne dico una sola. Grazie. Grazie perché ci hai insegnato che la strada più facile non sempre è la migliore, perché sei stato e sei sempre un bravo educatore, un bravo Don e soprattutto un buon amico. Grazie perché hai fatto capire a tutti con questo trasferimento che l'amore in realtà non si divide ma si moltiplica. Ci manchi, manchi a tutti e lo sai bene, però continua davvero così, perché è un esempio grandissimo e non sai davvero quanto prezioso sia quello che hai dato a Sangio e quello che hai trasmesso a me. Ti voglio bene, Don, e mi raccomando, lo zaino per cercare il cinghiale bianco, frello. Un bacio grande. Marti.
Bellissimo, grazie. Che emozione stasera, però. Una dietro l'altra, proprio.
Te le meriti?
No, non mi merito niente. Però il Signore è grande e quindi dona largamente ai poveri, no? Si dice. È veramente, se uno come me, povero dentro, povero fuori, proprio capisci quanto è grande il Signore, quanti doni ti dà, quanti doni. E soprattutto da prete. Io... ogni giorno è più bello, posso dire, davvero, non è un modo di dire, non ho mai rimpianto un giorno di essere sacerdote perché ho trovato finalmente quello che cercavo. Quindi, come dicevano gli U2, ecco, io l'ho trovato nel sacerdozio, nel ministero, nell'obbedienza al vescovo, nei miei confratelli, nelle cose che faccio tutti i giorni, nella quotidianità di essere lì, sui conti, sulle fatture, però ecco, mi sento pieno di lui, e questo è un dono talmente grande che non ritornerai indietro di un giorno, anzi se potessi tornare indietro forse anticiperei di qualche anno l'entrata in seminario, però il Signore ha saputo far maturare i tempi giusti, credo. Quindi sono entrato nel momento giusto, sicuramente.
Ciao a tutti e due, siete grandissimi. Grazie per la trasmissione e per le bellissime parole. Un abbraccio, Riccardo. Di Sestri.
Ah, Riccardo. Ciao, Riccardo.
Sai cosa? Io avevo questa perla preziosa che era questo messaggio audio, no? Di Martina, quindi non volevo, insomma, se avessi mandato magari il suo messaggio potevi...
Capivo, certo.
Capito. Grazie, Ricky.
Ciao, Riccardo.
La conosco questa canzone. A te.
A
come
te,
mai?
A te. Perché... è del 2008, se non mi ricordo male,
sì.
Ero già un anno di
2008,
sacerdozio,
esatto. sì.
Mi sembra, un anno di sacerdozio, e quando l'ho ascoltata la prima volta mi è piaciuta. Poi ho letto il testo e ognuno poi nel testo ci vede quello che ha nel cuore, credo, no? Nei testi delle canzoni, delle poesie, le interpreta secondo la sua vita. E io l'ho letta come se fosse una preghiera che Dio ha scritto per me.
Che bello, eh? Allora sentiamo. Sono proprio felice, ecco, da fare un po' come da cassa di risonanza per una storia bellissima, la storia di Don Stefano e la mano di Dio, no? nella tua vita, quindi proprio, insomma, boh, noi riportiamo e basta,
certo.
Riportiamo, apriamo il volume a palla proprio.
Ma io credo che la storia di ogni persona sia in realtà la storia di Dio attraverso quella persona, perché Dio scrive la storia attraverso le persone, quindi... c'è sempre un po' di pudore a raccontare la propria storia perché non è proprio totalmente tua, perché c'è sempre Dio in mezzo, e quindi è qualcosa di sacro in fondo raccontare, e quindi è difficile, ma ti ringrazio per le emozioni grandi che mi hai dato stasera, perché sono state forti.
Parlavi di obbedienza, che fa parte del nostro eccomi, del nostro sì. Pensa che Angelo si ricorda ancora la lettera che tu scrissi prima di andare via, insomma, quindi nell'ultima messa, avrei letto poi...
Sì, tra le lacrime.
Tra le lacrime.
Era la lettera delle lacrime, quella.
Come quella di San Paolo.
Esatto.
E quindi lui ricorda ancora, insomma, quindi...
la ricordo anch'io.
Ti ringrazio ancora per il momento che stiamo vivendo insieme. Quindi hai fatto le tue valigie. In mezzo c'è un mondo di cose, no?
Tantissime.
Tutto servizio al tribunale ecclesiastico, quindi questa richiesta, questo ennesimo sì in obbedienza, credo.
In obbedienza totale, perché non avrei mai fatto, non avrei mai scelto una cosa del genere, però il cardinale, il vescovo mi ha chiesto di studiare diritto canonico, studiare ancora, capisci?
Dopo senza musica o con la musica?
Senza musica questa volta, perché non c'era tempo per ascoltare la musica.
Abbiamo dei messaggi, ti devo interrompere, che sono
certo.
Bellissimi, non me ne vogliano chi sono lì, di chi stavamo parlando?
Del tribunale ecclesiastico, degli studi di diritto.
Don, mi fai commuovere quanto abbiamo condiviso e continuiamo a condividere. Francesca, si firma Francesca, wish you were here. Quindi tu sai. E poi ci ha scritto...
Ciao Francesca, un abbraccio grande. E a Daniele, un abbraccio grande a Daniele.
Che bello, che bello. Pensa che... ci scrive anche una persona speciale, anzi una coppia speciale, che parlando del seminario ci hanno accompagnato 6 anni.
Capito.
Emanuela
e Mimmo. Mimmo. Ciao,
sì.
Ciao Emanuela, ciao Mimmo. Due amici.
Sì, è vero.
Che ci hanno accompagnato proprio...
Per sei anni,
davvero.
Per 6 anni insieme in seminario. Grazie Don Stefano per averci regalato i tuoi bei momenti. Che bello sentire l'affetto sincero di chi ha condiviso bei momenti di storia con te. Marco di San Martino.
Ciao Marco.
Quindi tribunale lasciamo, no, anche questo è un servizio importante,
anzi. È un servizio molto importante, no? Magari non l'avrei scelto io, perché forse diritto canonico non era proprio la materia che mi piaceva di più, però è un servizio importante perché si aiutano tante persone a ritrovare il sorriso, una strada, la possibilità di accedere ai sacramenti di nuovo. E tra l'altro, avvicinandomi a questo ministero, ho scoperto quanti pregiudizi che c'erano intorno al tribunale, alle cose del tribunale. Veramente un ministero, è un servizio pastorale della Chiesa importantissimo. Bisogna usarlo sempre di più con convinzione.
Infatti io quando ho qualche situazione subito
la mandi da me.
La mando da te. Grazie. E grazie, perché sei una sicurezza per me. E finalmente questa passione, no? Perché poi tu la vocazione, va bene, Francesco, no? Assisi, però poi a diventare parroco. Certo. Questo si realizza da quanti anni che sei parroco?
Da due anni fa. Sì, sì, no? Nel settembre del 2013.
In una comunità che è
Pedemonte di Serrareco, bellissima. Veramente io credo che un dono più grande il Signore non me lo poteva fare. Perché come inizio di ministero da parroco, insomma, non tutte le realtà sono facili, non tutte le realtà sono semplici. Io meglio di così non potevo cadere, diciamo in qualche modo, non potevo entrare. Una comunità che mi ha accolto con tanta gioia, con tanto amore, che mi dà molto di più rispetto a quello che gli posso dare, perché io poi lavoro part time, perché lavorando anche in tribunale non posso dedicare tanto tempo come vorrei sicuramente. Però loro veramente mi danno tanto, i giovani che mi hanno accolto per primi, le famiglie, i chirichetti, splendidi chirichetti, ne ho tanti, nella nostra parrocchia sono tanti, e quindi...
Bellissima questa cosa, sento delle voci.
Ah, li ho sentiti.
C'è qualcuno che ti saluta.
Sì.
Mi parlavi dei chirichetti,
della CR, grandi ragazzi veramente. Sono della CR loro sicuramente.
Non lo so. Sì, io sì, voglio farti una domanda, però salutando i nostri ragazzi che sono stupendi. Tu come sei a memoria? Le cose te le ricordi? Non te le ricordi?
No, tragedia.
Sei un po' smemorato?
No, ne ho talmente tante da ricordare che qualcosa salta, diciamola così. Di solito è una buona memoria, però salta sempre qualcosa, sempre.
Allora mi sa che i tuoi ragazzi ti conoscono bene, sì, sai? Senti qua.
Sei sempre in ritardo.
E ti dimentichi sempre le cose.
No, non ti ricordi mai niente, non è possibile.
Che ritardatario che sei.
Per non parlare degli occhiali.
Sempre sbagliati gli abiti.
E sempre i vestiti, ti dimentichi sempre il parrucco.
No, vabbè, a parte gli scherzi. Noi vogliamo ringraziarti. Grazie di tutto perché sei sempre presente, sei sempre attivo in tutto, soprattutto nell'azione cattolica e in tutte le altre cose.
Sei molto simpatico,
poi?
Sei molto felicioso.
Felicioso, poi?
Intelligente.
Intelligente.
Scherzoso.
Scherzoso.
Altruista.
Altruista e molto addormentato, va bene, ok. Un saluto da tutti qui dalla Festa della Pace. Ciao ciao.
Don. Ma con questi ragazzi, con queste persone, questa comunità, questa parrocchia, la vita com'è? Bella?
È bellissima.
Ultima chiamata per il volo. Volo, volo. Il volo di O13 è in partenza su Radio Frane 9. Su Radio Frane 9. Siete pregati di avvicinarvi all'imbarco.
Ma che bella questa sigla, devo ringraziare Giulia e la Marta.
Davvero, proprio bella.
Don, siamo arrivati alla fine.
Grazie Don Roberto, davvero. Perché sono venuto un po' titubante, perché parlare di me è difficile, come aprire un po' un libro e rivedere le emozioni del passato è sempre una cosa difficile, no, a volte, però l'abbiamo fatto in modo bello, quindi ti ringrazio, grazie.
Per me è una gioia, un onore, perché dare un senso a tutto quello che stiamo cercando di fare, perché io questa radio l'ho pensata perché quella di radio divenisse sempre più maiuscola, perché se volevo farmi una radio, ecco, non avrei fatto, certo, anch'io le scelte che hai fatto tu. Non l'avrei detto perché sennò poi avrei dovuto farlo, capito? Il sacerdote. E quindi ha solo questo scopo, svelato, velato, il Gesù in borghese, a volte in divisa, non lo so, però è lui. E quindi quando faccio questi programmi insieme a sacerdoti, oppure in diretta dal Gaslini piuttosto che dal San Martino, sento proprio la pienezza, ecco, di quello che stiamo facendo. E vorrei ringraziare tutte le persone, ecco, che
collaborano,
che ci sono, ecco. Io concludo lasciandoti la parola. Mi piacerebbe finire sempre così, questo momento, questa chiamata per il volo che ritornerà nel mese di febbraio. Ecco, già che siamo insieme, colgo l'occasione un po' per raccontarvi le domeniche sere di Radio Franote, perché se dovessi raccontarvi tutto il palinsesto c'è un'altra ora e mezza, e invece non è possibile. Invece mi soffermo proprio sulla domenica sera, che vede sempre, insomma, dei momenti speciali. Un sacerdote che racconta la sua vocazione, tu sei stato il primo, il prossimo sarà Don Massimo, che anche lui è una storia particolare, che avremo qui il 21 di febbraio. Le altre domeniche abbiamo l'appuntamento fisso con Don Valentino, così Don Vale, che questo mese sarà il 28 di febbraio. E il 7 abbiamo Don Roberto, il diacono, con sua moglie, sì. God Music, la musica di Dio, che dà buone vibrazioni, good vibration. E invece il 14 un gruppo di ragazze inizierà proprio questo mese, un programma che parla di donne, no? Il valore profondo, no? Della donna, il suo ruolo fondamentale, no? Donne du.
Ah, bellissimo.
Quindi insomma, vorrei concludere ogni volta questo momento, questa chiamata per il volo, lasciando la parola a te, immaginandoti dall'altra parte un ragazzo, una ragazza che è lì, ecco, no? Che c'ha la vocazione appesa, no? O forse non ci sta pensando, non lo so, però è tutto tuo.
Beh, parlo a me stesso di 20 anni fa, ok? Tu, che cerchi questa pienezza di vita, che non ti senti mai a posto, che magari hai tante cose però non sei pienamente felice, che hai tanti amici ma tutto sommato poi ti senti solo. Beh, cerca di guardare in alto, no? Di accogliere questa chiamata del Signore. Il Signore ci chiama non per toglierci qualcosa, ma per donarci tutto. E soltanto quando rispondiamo un sì pieno a Lui, coraggioso magari, ma pieno, in realtà ci accorgiamo quanto la vita diventa bella. La pienezza di vita che sto vivendo ora non l'ho mai vissuta nella mia vita, e ogni giorno il Signore aggiunge qualcosa. Io dico, ma non è possibile, perché ormai mi sembra di aver già raggiunto la pienezza, invece c'è sempre qualcosa da aggiungere. Quindi il Signore mette sempre qualche cosa di più. Ecco, se ti senti chiamato, no, prova a dire sì, prova a parlarne magari con un sacerdote, non fare come me che non aveva paura di parlarne perché poi avrebbe dovuto comunque poi farlo. Ecco, parlane con un sacerdote e comincia a far entrare Dio nella tua vita. Sentirai come la vita diventa bella.
Questa notte ho fatto un sogno. Ho sognato che ho camminato sulla sabbia accompagnato dal Signore, e sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. Ho guardato indietro e ho visto che ad ogni giorno della mia vita, proiettato nel film, apparivano orme sulla sabbia, una mia e una del Signore. Così sono andato avanti finché tutti i giorni si esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro, notando che in certi posti c'era solo un'orma. Questi posti coincidevano con i giorni più difficili della mia vita, i giorni di maggior angustia, di maggior paura e di maggior dolore. E allora ho domandato, Signore, Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita. Ed io ho accettato di vivere con Te. Ma perché mi hai lasciato solo, proprio nei momenti peggiori della mia vita? Ed il Signore mi ha risposto, figlio mio, io ti amo e ti dissi che sarei stato con te durante tutta la camminata e che non ti avrei lasciato solo neppure per un attimo. Ebbene, non ti ho lasciato. I giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia sono stati i giorni in cui io ti ho portato in braccio.